Benvenuti a questo nuovo special del Salotto al Festival, dedicato al Sicilia Queer. Siamo al giorno 2, il commento di oggi è esclusivamente mio per difficoltà tecniche complesse, però è possibile che ci sarà un'aggiunta, una postilla alla fine di questa puntata da parte di Davide Truclec e di Dario, che sono i nostri inviati sul luogo, e quindi farà assieme in rassegna i titoli della giornata, della seconda giornata del Sicilia Queer, che ha visto la presentazione di due film del concorso e di una serie di film delle sezioni collaterali, dalle presenze di Mark Rappaport fino al panorama queer, evidentemente. Il primo film proiettato è stato The End of Wonderland di Lawrence Turcott Fraser. È l'argomento di Dario, questo, perché si tratta di un documentario su una regista transessuale, Tara Emory, che ha un immaginario molto camp, molto bizzarro, di pornografia, appunto, ma anche sci-fi, ma anche come dire, kitsch sfrenato, lustrini, glitter. Peccato che non appena vengono mostrati gli estremi di questa arte, il documentario si affidi a delle dinamiche piuttosto tradizionali e già viste rispetto al ritratto di un personaggio e alla, diciamo, in qualche modo anche alle conseguenze che la propria lateralità ha nella vita quotidiana, nel senso che, detto in maniera più semplice, c'è il rischio che il laboratorio in cui lavora Tara Emory venga chiuso, e quindi lei sia costretta a, come dire, a chiudere e a rinunciare a un modo di far arte che evidentemente sprigiona dell'energia, chiara ma non chiara dal film, chiara soltanto dagli spezzoni che vengono concessi durante il montaggio del film stesso. Quindi The End of Wonderland si rivela alla fine un documentario piuttosto classico sulla struttura di tanti altri già visti. È ancora più un peccato che una cosa così classica e così ordinaria nel formato sia un film su un argomento del genere. È, diciamo, un dilemma che riguarda molti film vendibili in sede di festival, diciamo, su argomenti del genere, su argomenti che dovrebbero sottintendere una ricerca di libertà e che però vengono incastrati in quello schema che è un po' la retorica alla fine. Quindi, diciamo, lascerò, spero, la parola a Dario, qualche parola in più sul film, visto che è argomento materia sua. In contemporanea alla Sala Wenders del Cantieri Culturali è stato proiettato un corto e un lungo di Mark Rappaport, Blue Streak. È uno dei corti e delle operazioni di Rappaport degli anni 70, qualcosa di molto diverso dai successivi. Si tratta di un vero e proprio manifesto, una serie di parole relative alla sessualità, da queer stesso fino a faggot, fino a insulti, fino a pratiche sessuali di vario genere, vengono stampate sull'immagine, che alterna o un paesaggio sul quale una voce fuori campo legge dei testi di erotismo pornografico, e allo stesso tempo oppure immagini di tre uomini e tre donne nudi all'interno di una stanza. Sembra di vedere una classica, diciamo, operazione di un artista che negli anni 70 cerca di rivendicare una posizione diversa rispetto sia alla sessualità ma in generale rispetto all'arte, visto che chiaramente questo discorso viene filiato dal passa la filiazione di queste letture che vengono fatte, quindi chiaramente un'idea di rappresentazione, di messa in scena, della, di gerarchia di messa in scena, a partire dalla rappresentazione dei gender nudi banalmente, quindi uomini e donne nude disposte nella scena allo stesso modo, con lo stesso tipo di gerarchie. Ebbene, questo tipo di rappresentazione è un po' troppo programmatico, meno programmatico, comunque programmatico, però con un margine decisamente più ampio, è The Silver Screen Color Me Lavender, che è un'opera già degli anni 90 di Rappaport. Parliamo di un Rappaport già dei videosaggi, è un lavoro di montaggio molto, molto interessante, che racconta Hollywood attraverso, cioè, attraverso il filtro dell'omosessualità, che detto così non vuol dire nulla. Filtro dell'omosessualità, intendasi il racconto o di figure che erano storicamente omosessuali, oppure di come questo tipo di tema e questo tipo di realtà venisse più o meno censurato nella rappresentazione di questi film. In realtà, da che sembrerebbe un presupposto di un classico documentario di indignazione, tra virgolette, rispetto a un immaginario che vuole occluderne un altro, vuole metterne a tacere un altro, in realtà Rappaport ha un occhio talmente acuto agli accostamenti, alla miscela delle parti, alla combinazione delle parti, che alla fine non diventa tanto una storia cronologica dell'omosessualità nel cinema classico hollywoodiano, nella Golden Age of Hollywood, ma diventa una rilettura della Golden Age of Hollywood, per cui tanti personaggi maschili, evidentemente eterosessuali nelle storie raccontate, finiscono per alludere alla propria reale omosessualità tramite o la messa in scena o la loro stessa recitazione. E questo è un aspetto molto interessante, perché lascia intendere come se ci fossero degli strati di qualcosa, uno strato di realtà molto ingombrante dietro i lustrini della Golden Age of Hollywood, e la sensazione è appunto che questa necessità di alludere e non poter parlare di, in realtà paradossalmente arricchisca questo linguaggio, che è anche un modo di Rappaport per giustificare l'amore per un cinema che in realtà era molto fermo rispetto a queste posizioni, anche piuttosto non tanto omofobe quanto spiccatamente eteronormative. E quindi, come dire, diventa un racconto al contrario della Golden Age of Hollywood, un racconto di Hollywood che si basa sulle immagini, perché Rappaport è un analista, uno che analizza l'immagine, però ne racconta aspetti che ci sono ma non si vedono, non si notano, non sono sottolineati, potrebbero esserci come non potrebbero, come potrebbero non esserci. È comunque la libertà, è nella libertà dello sguardo dello spettatore che si trova la libertà del cinema, e non tanto nelle intenzioni di un autore. Quindi è molto interessante da questo punto di vista. E alle 6:30 è stato proiettato Elogio dell'umano di Teddy Williams, che tra l'altro era presente in sala in compagnia del direttore del New York Film Festival, Dennis Lim. Elogio dell'umano è un'esperienza realmente cosmica, e diciamo vive di un accostamento molto importante e netto fra immagine grezza di una camera a mano molto sporca, e che priva la messa in scena delle classiche tipicità delle messe in scena. Non ci sono primi piani, non ci sono campi contro campi veri e propri, se ci sono sono comunque mascherati e sono sempre in campi molto larghi. C'è soltanto un camminare, un incedere continuo dell'occhio, della camera, molto sgraziato, e che grazie a un suono stupendo e a un'idea alla fine di accostamento dei macro blocchi del film molto intelligente non si avverte più. È come se questo incedere dello sguardo di Teddy Williams perdesse corporeità poco a poco che il film va avanti, perché è in grado realmente di andare ovunque. E questo è molto, diciamo, pertiene molto a un cinema a un cinema che secondo me è in qualche modo metafisico ed è molto contemporaneo, e io potrei trovare per esempio in Regadas, Japon di Regadas è un esempio di cinema in qualche modo metafisico, che interroga questioni filosofiche, questioni anche al confine col mistico, però sempre con questa grana, con questa pesantezza, con questi corpi, tramite il corpo arrivare al sublime. Poi tra l'altro si tratta di idee che sono state indagate in tanti modi, certamente non invecchiano. Teddy Williams riesce a trasformarle, a renderle con una messa in scena veramente incredibile. Ci spostiamo in tre continenti diversi tramite passaggi, tramite buchi neri. Non ci scordiamo che il corto Par vedere un puma, credo si chiami, comunque il corto del 2011 di Teddy Williams si concludeva con un personaggio che che sprofondava dentro un buco nero all'improvviso, dopo una serie di vagabondaggi molto simili a quelli che vediamo nell'Oggi dell'Umano. Quindi si capisce che il lavoro sui cortometraggi erano delle prove per un lavoro di lungometraggio a cui si può al massimo imputare la divisione netta in segmenti, e quindi l'idea che in realtà il concetto potesse essere reso a livello di cortometraggio. Certamente l'esperienza no, cioè l'esperienza necessita questo tempo e questo respiro. E quindi è un gran bel film, vinse a Locarno nel 2016 fra i cineasti del presente. Contemporaneamente Viva Forever in sala Wenders, questo spererò in un commento di Davide, che ha apprezzato diversamente da me. Si tratta di un film di una sorta di post coming of age, perché le protagoniste sono amiche di adolescenza, però hanno 30 anni, quindi si affacciano, sono ben oltre la vita adulta, fanno finta di doverci si affacciare, ma in realtà ci sono già dentro, e nonostante ciò hanno incertezze tipiche dell'adolescenza. Quindi certamente nel mostrare le debolezze e nel non nasconderle, questo gli si deve dar atto al film. Però si tratta di un concept, ecco, qua manca realmente una traduzione. La messa in scena è molto molto ordinaria, non parlerei tanto di regia che non si vede quanto proprio di regia che si vuole sbrigare. Non veniamo realmente, cioè, è molto nei contenuti il racconto, non è nella messa in scena, non viviamo mai la nostalgia che le protagoniste hanno per questi luoghi, non viviamo mai realmente il loro disagio, avviene sempre attraverso eventi. Ogni personaggio ha un suo problema ben scritto e preciso, quindi anche molto come dire rozza, è troppo grammaticata la rappresentazione, la caratterizzazione dei personaggi. A parte che a me in generale i film che richiedono caratterizzazione dei personaggi psicologica non è detto che mi interessino, cioè certamente l'esperienza non deve mancare anche a fronte di questo assunto. Viva Forever manca di esperienza e manca secondo me anche di quel margine di ambiguità che richiede qualsiasi dramma e qualsiasi, perché no, rappresentazione di personaggi. Alle 8:30 è stato proiettato Wild Nights with Emily, che sta uscendo in Italia col titolo Wild Nights of Emily Dickinson, di Madeleine Holneck, che inizia da Palermo, diciamo, la distribuzione del suo film in Italia. Il film aveva già avuto qualche anteprima in Italia, però questa è, diciamo, l'avvio della distribuzione del film. Si tratta di una commedia, e qua pure ci vorrebbe il confronto con Davide, perché a Davide non è piaciuto, sentiremo spero le sue ragioni. Mentre per quanto riguarda me l'ho trovato molto delicato, io credo che è molto delicato, divertente, io credo che faccia un'operazione molto semplice che ha una sua importanza, cioè trasformare in un'immagine un po' più grezza, un po' più energica, un'idea di patina che c'è spesso nei film in costume di questo tipo e che può essere pesante. Certamente è comico vedere il controcampo rispetto a Terence Davis, che ha fatto un film di recente su Emily Dickinson che si chiamava Quiet Passion, e quello aveva quella patina, però non è una patina posticcia, è la patina di Terence Davis, è lo stile di Terence Davis, quel silenzio, quella cura per l'illuminazione interna, quella clausura che non è il rispetto per un punto di vista, come dire, generico e poco generoso nei confronti di Emily Dickinson, che diciamo, per il luogo comune sarebbe, diciamo, una donna che ha sempre desiderato rimanere isolata, zitella, mentre in A Quiet Passion questa cosa viene non confermata, o comunque se è confermata comunque motivata tramite una messa in scena, è un disagio da parte della protagonista che è assolutamente aderente, e che comunque non nega un'energia vitale all'interno del personaggio, perché si tratta comunque di un'opera che parte dalle opere scritte. Wild Nights with Emily parte dalle opere scritte, ma azzarda pure l'idea che siano state censurate, perché in realtà Emily Dickinson avrebbe avuto un rapporto con la cognata. C'è un'ambulanza nelle vicinanze, e questo rapporto con la cognata avrebbe comportato una produzione letteraria che è stata censurata e mascherata. E non so, adesso non vorrei sbagliarmi, non so se è con la cognata oppure la cognata che poi gliel'ha censurata, non ricordo. Comunque si tratta chiaramente di persone interne all'ambiente domestico di Emily Dickinson, perché nel film si vede, viene trasformato anche in uno scherzo questa idea di clausura di Emily. E ancora più importante di questo, il modo in cui vengono rese le gag, l'ironia, è molto simile ai precedenti film di Madeline Olneck, che verranno distribuiti pure loro, se non mi sbaglio. Comunque c'è il progetto di distribuirli in Italia, che sono Alien Codependent e The Foxy Merkins, credo. E in questo film tornano attori e attrici, soprattutto, che hanno lavorato con Madeline Olneck nei precedenti film, ed è molto interessante rivederle in scena in questo contesto che viene depatinato, dunque. Dopodiché il film successivo è stato Jerk, vorrò anche sentire Davide e Dario, speriamo saranno in grado di raccontarci il loro parere. È uno dei film più affascinanti di questa selezione di quest'anno. È la rappresentazione ad opera di Giselle Vienne di uno spettacolo teatrale che in realtà diventa urgentemente cinematografico nel caso di Jerk, perché il lavoro della cinepresa, della camera, del movimento di camera è molto invadente, importante, e certamente proprio fisicamente non è compatibile con una rappresentazione teatrale, nonostante nel film il pubblico ci sia, si intraveda, ed è molto importante. E la rappresentazione teatrale, a partire da Cooper, adesso non ricordo il nome, dei racconti degli omicidi di Dean Corll, che era un serial killer che uccise con l'aiuto di due amici, credo David Brooks e Wayne, non ricordo il cognome, uccise una serie di giovani omosessuali attraendoli e infine, diciamo, sodomizzandoli, torturandoli, insomma efferatezze assolute che il film rende con un'atmosfera veramente inquietante, in cui Jonathan Capdeville, se non mi sbaglio il nome dell'attore, del performer, rievoca attraverso l'utilizzo di pupazzi, marionette, che interagiscono chiaramente tramite le sue mani con le vittime, con i pupazzi senza la mano al suo interno, e anche con lui stesso, che fa uno dei tre personaggi. E questa è una delle cose più affascinanti, cioè le marionette non interagiscono solo fra di loro, ma interagiscono con il corpo di Jonathan Capdeville. E questa cosa è molto affascinante, riscrive un po' l'idea di corpo, crea una tensione interna incredibile, perché il punto del film non è tanto rievocare gli omicidi, quanto rievocare l'atmosfera perversa che c'era nel rapporto fra queste tre persone, e come questa atmosfera perversa desse carburante per le atrocità che venivano commesse. Ed è splendido il lavoro della camera, perché la camera tiene al centro sempre Jonathan Capdeville, gli gira attorno, si avvicina, si allontana, lo segue alla fine, quando lui si alza e se ne va. E questa camera è sempre interessata a creare alla fine dei veri e propri primi piani filmici, perché quando a un certo punto lui si bacia con una delle marionette, perché lui interpreta uno dei personaggi, no? E nel frattempo Dean Corll sta sodomizzando un cadavere, che detta così è, cioè, veramente inquietante il film. La sodomizzazione è fuori campo ed è comunque resa chiaramente tramite il movimento delle mani e il lavoro sulla marionetta che interpreta Dean Corll, evidentemente, che tra l'altro è quella di un animale, se non mi sbaglio. E però la camera si concentra sul bacio ed è un continuo di lasciare a un controcampo, cioè veramente si riescono a creare dei baratri nella scena, si riescono a creare degli spazi, delle cose lasciate fuori campo. È realmente inquietante quello che si vede e quello che non si vede, quello che si intuisce. Si entra nel rapporto e non esiste probabilmente rappresentazione di fiction to cure che possa rendere meglio il senso di disarmante, di grottesco che c'è nel cercare di identificarsi in questo rapporto perverso. E tutto concorre per renderlo al meglio. È realmente un film splendido. Giselle Vienne. In contemporanea, sulle terrazze dell'Institut Français, è stato proiettato Porpora di Roberto Canavò, è un documentario su Porpora Marcasciano, purtroppo piuttosto ordinario, piuttosto fatto di fretta. Si capisce che è un documentario, è un po' un problema dei documentari attivisti spesso, questo voler giustificare un tono molto irruento anche nell'utilizzo della camera, molto camera a mano, molto di montaggio approssimativo, perché l'importante è far arrivare il contenuto. Il contenuto arriva, quindi questo non si può negare, ed è anche urgente, vista la tendenza a dimenticarsi che si ha in generale, e quindi in qualche modo il film non è noioso, non c'è la sensazione che venga depotenziata allo stesso tempo paradossalmente la carica attivista di film del genere. Fin tanto che non sarà chiaro che anche facendo un documentario per il grande pubblico si può comunque azzardare sulla forma, o comunque si può lavorare sulla forma in un altro modo. Questi messaggi importanti, queste conoscenze di personalità importanti non verranno mai rese, rimarranno alla stregua di una descrizione letta, scritta, e non saranno vissuti non sulla pelle dello spettatore, perché evidentemente lo spettatore non ha fatto esperienza dell'esperienza di vita della protagonista e del documentario, però certamente il film dovrebbe essere sineddoca di quell'esperienza, dovremmo provare un pochino anche qualcosa, non soltanto capire. E in Porpora di Canavò purtroppo questo aspetto manca del tutto.
Eccoci, dunque, nonostante quello che ha detto Marco nella prima parte della puntata, il commento non sarà solo suo e quindi vuol dire che siamo riusciti a registrare. Per cui il secondo giorno ci sono anch'io, anzi in realtà il terzo giorno c'è Davide Truclec, che c'era anche ieri. E i film di cui parliamo sono Jerk di Giselle Vienne, ma tanto
che abbiamo visto entrambi.
Esatto, tanto l'ho già presentato Marco. Vabbè, quindi The End of Wonderland,
che, e poi visto solo tu.
Che ho visto solo io, e poi le altre due sono
Wild Night with Emily Dickinson e Via Forever,
che hai visto solo tu.
Che ho visto,
perfetto. Allora, quello su cui concentrarsi di più è sicuramente Jerk, sì, che è un film veramente particolarissimo. Sembrerebbe a una visione un po' superficiale che sia poco cinematografico.
Tra l'altro, ieri ci domandavamo con Marco, mm-hmm. che non c'è, che praticamente io gli chiedevo: ma effettivamente è un film che è un film, diciamo, che vuole, è un film teatro, cioè che vuole semplicemente una ripresa di teatro, semplicemente, o è il film che ha inventato lo spettacolo? Cioè, nel senso, viene prima lo spettacolo o il film, capito? Quindi, perché effettivamente la regia è talmente tanto ingombrante, quello che ci arriva su se dici tu, cioè talmente tanto ingombrante, a differenza dei classici, diciamo, riprese di teatro, essenzialmente quelle più classiche sono
del teatro filmato,
dei campi e basta.
Sì, certo.
Cioè, qui c'è un lavoro di regia che il 50% del film fa. Quindi ho detto: ma effettivamente viene fino allo spettacolo, o il tuo spettacolo è stato inventato per essere nel film? E questo Marco dice che probabilmente lo spettacolo già esisteva.
Sì, diciamo però che la particolarità puramente filmica, oddio, non che a teatro queste cose ormai non si facciano, però sono le parti con la voce fuori campo, che in realtà è lui che, cioè lui ha queste capacità ventriloque notevoli.
Anche lì, ecco, anche lì a me è venuto il dubbio.
Sì,
È veramente un continuo o sono voi sovraregista? Cioè, si gioca su questa ambiguità continua tra realtà, finzione, doppia finzione, teatro, cinema.
Infatti, in alcuni punti, secondo me, cioè io percepivo che fosse ventriloquo.
In altri, quando sputa, quando fai i rumori sono suoi,
Sì.
ma le voci a me sembrano registrate. Ho avuto
Sì.
questa
Allora, tra
sensazione.
l'altro,
Poi non cambia nella resa, perché comunque
no,
anzi
no, 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 no.
rende ancora più bravo lui a fingere che sono un ventriloquo. Però comunque il dubbio me l'ha lasciato, cioè mi sono rimasto questo dubbio.
Letterboxd sotto mano e c'è anche Catherine Rob Grillet, tra l'altro, quindi deve aver fatto una delle voci, almeno
Esatto,
stando a
ci sono tre
Letterboxd.
voci, quindi questo ci conferma che probabilmente lui è un attore,
Sì. Un
cioè un attore che
attore
fa
non
attore,
ventriloquissimo.
esatto, attore che fa il ventriloquo, interpreta il ventriloquo essenzialmente.
Che tra l'altro mi viene da pensare adesso di primo acchito che la scelta di Catherine Rob Grillet non è così peregrina, perché comunque lei, insomma, fin da Transurope Express e stava dentro anche i film di Alain Rob Grillet, appunto, che sono tutte delle riflessioni sulla narrazione, sul modo alternativo
Chiaramente.
di rendere letteratura o teatro o cinema tutti insieme. E siccome questo film è questo, che poi la storia Marco l'avrà sicuramente detto, di un serial killer. E ci sono queste scene, visto che il queer comunque è un festival che parla molto anche di sessualità, c'è una notevole quantità di scene di sesso, o
Sì,
comunque morbose, però tra lui e dei pupazzi, quindi
che
una
tra
cosa.
l'altro, secondo me, la regia racconta tutta la scena come con i tempi e con i toni di un thriller, comunque, di un thriller, di un horror, quello che c'è, cioè, effettivamente non ti fa per tanto tempo percepire quello che stai vedendo, lo spettacolo di notte. Grazie al, diciamo, lavoro che fa lui, comunque quello che in teoria dovrebbe fare lui, ma anche al lavoro di regia, perché appunto come inquadra a volte i pupazzi, come si sposta la
Come si
telecamera.
sposta,
A
certo.
volte appunto mette in ombra lui, rimangono in campo solo le marionette, appunto sembrano dei Muppets a un certo punto, cioè sembra che non c'è il braccio sotto. Gioca in questa ambiguità continua, la regia che riesce a trasformarti in questa messa in scena è effettivamente un thriller a tutti gli effetti cinematografico, ecco, cinematografico a tutti gli effetti.
Sì, è verissimo, e secondo me uno degli effetti positivi che ha l'ambiguità è che, dato che il film si presenta subito, beh, la prima cosa che ti viene in mente è appunto il teatro filmato, poi dopo ti vengono i dubbi, in questa
Esatto.
maniera paradossalmente però lui sgombera un po' il campo dall'effetto di irrealtà, cioè dice, oh, guarda, è una cosa irreale, sono le marionette, eccetera, eccetera. E come al solito, quando tu dichiari questa cosa fin da subito, te ne liberi in qualche maniera e quindi poi diventa ancora più realistico. È una cosa che in realtà si è vista altre volte, secondo me, nella storia del cinema, però in Jerk è particolare un po' per il tipo di arte utilizzata, cioè quella delle marionette, che non è una cosa così tanto diffusa.
Io di recente abbiamo avuto l'esempio di Annette,
Sì.
per dire, poi vabbè c'è l'esempio anche abbastanza recente di Essere Gio Marco, che c'era proprio tutta quella parte con
Sì.
le
Però anche in
marionette.
entrambi i film è una cosa.
È una parte,
Sì, è una
esatto,
cosa.
non è centrale. Qui invece è proprio una messa in scena di un spettacolo di marionette esplicitata. Ecco, lì invece di fatto faceva parte un po' di tante questioni più rilevanti. Qui invece è centrale, lo spettacolo di marionette è quello, cioè di fatto il film è quello.
Sì, assolutamente.
Per quanto all'inizio e alla fine hanno una sorta di rottura con lo spettacolo, c'è questa quasi contaminazione della realtà e spettacolo di marionette con l'inquadratura finale, effettivamente, esce fuori dal gioco delle marionette, ma fa comunque paura, cioè fa paura, quasi più paura ancora dell'inquadratura di prima, cioè diciamo, quel primo piano delle marionette,
Sì.
come se appunto le marionette avessero una vita propria, al di fuori dello spettacolo che noi abbiamo visto.
Sì, assolutamente, e ripeto, questo è sicuramente l'effetto di realtà che è prodotto dall'effetto di. In realtà che c'è all'inizio. Tecnicamente è bestiale, e in più un discorso formale così complicato non rende secondario il contenuto, nel senso che.
Esatto, è un film teorico, ma
Esatto.
comunque non tralascia
Assolutamente no,
un'esperienza
è
sensoriale,
avvincente.
esatto, è anche narrativa,
Molto.
incredibile, quindi riesce a fare queste cose contemporaneamente.
Sì, veramente.
Contemporaneamente.
Ma è uno di quei rari casi in cui c'è un perfetto connubio tra le potenzialità della regia e quelle della recitazione, perché comunque qui la
Della
recitazione è
messa
a
in
livelli
scena anche
altissimi,
proprio.
livelli altissimi, e quindi si crea questa compenetrazione per cui alla fine. si produce un film in qualche maniera immobile, ma che in realtà è molto
Io
movimentato.
infatti sono convinto che un film simile piacerebbe anche a uno spettatore, no, generalista.
Sì, anche secondo me
Cioè,
ti coinvolge parecchio.
sconvolge magari noi perché ci colpisce sotto tanti punti di vista, magari con uno spettatore generalista sconvolgerebbe anche perché appunto è appassionante e coinvolgente la storia che viene fuori, cioè con un punto di vista banalmente narrativo, magari appunto la narrativa dice una cosa e arriva chiaramente prima delle altre cose, solitamente, e qui comunque arriva. E secondo me, ripeto, c'è cioè un film che è fatto vedere a un pubblico che ormai non è interessato a chissà quale teoria, quali riflessioni sul rapporto da teatro, cinema. Comunque, secondo me, sconvolge lo stesso. Cioè, ho questa sensazione. Ieri, infatti, con chiunque ho parlato, comunque è piaciuto e ha sconvolto persone diverse, tutte. Quindi, questa non era un po' la conferma di questa cosa.
Sì, assolutamente. In più c'è questo aspetto di descrivere l'orrore senza far vedere qualcosa di eccessivamente forte. E quindi, secondo me, uno spettatore medio, chiamiamolo così, anche se odio il termine,
Sì,
può
certo.
essere portato a vedere una cosa del genere e rimarrebbe comunque turbato, però per dei motivi diversi. Cioè, non ci sarebbe quella repulsione che c'è spesso per qualcuno in film molto violenti, perché questo è un film che. Se lo fai normale, non con queste tecniche, è violentissimo.
Sì, esatto, perché insomma, la violenza è fonica, non lo so, cioè nel senso
Fonica, ma
è
anche
tutta
immagini brutte,
rappresentata
insomma.
attraverso soprattutto i suoni. Insomma, cioè,
Esatto.
lavori sound design sono incredibili perché effettivamente, che poi è prodotto da lui, penso sia prodotto da lui, tutto sono, penso che siano rumori simulati, però effettivamente c'è lavori sound design che ti suggerisce tutto un contesto che effettivamente non c'è poi, perché come dici tu appunto è una replica di una situazione violenta, non è davvero violenta, perché poi i pupazzi si tagliano veramente, non c'è un realismo anche nella rappresentazione, che sono marionette, è tutto molto
Certo.
simulato, però c'è una suggestione che è realistica, ecco, una suggestione che riesce a crearti lui è realistica, la sensazione che ti crea è realistica, penso soprattutto me, grazie ai suoi rumori, cioè, i rumori sono incredibili.
È uno di quei rari casi in cui effettivamente il suono ha un suo senso specifico all'interno
Sì,
del
sì, sì.
film, che questa cosa. Dell'importanza del sonoro, secondo me un po' si è persa. Però vabbè, senza andare troppo lunghi, anche perché Marco è andato troppo lungo, passiamo
Sì,
a
ho
Diavolo
variato,
Opera.
che secondo me non c'è troppo da dire. Wild Night with Emily Dickinson è un film, tra l'altro, che sta uscendo al cinema da
Ok.
poco, quindi è una prima di un film che è comunque dell'Universal, una produzione, una distribuzione grossa, ed è essenzialmente quindi il racconto di Emily Dickinson, e quindi diciamo del fatto che era una, del fatto comunque è una donna con interessi, diciamo, omosessuali, che però che doveva reprimere per il periodo, chiaramente non poteva dichiararlo, poi era una poetessa non riconosciuta e anche, diciamo, alla sua morte, diciamo, il riconoscimento che gli è stato dato è stato un po' tortuoso, perché comunque sono state manipolate le sue opere. C'è questo tono molto comico, o comunque leggero, che cerca di portare avanti questo racconto, però secondo me poi il tono leggero alla fine si tira un po' indietro, metto un po' troppo avanti la retorica, a me un po' infastidito il finale, non per quello che dice, ma come lo dice, classici titoli, diciamo, titoli su sfondo in nero, quindi alla fine Emily Dickinson ha fatto questo, quello, è stata una donna, cioè, un po', diciamo, celebrativo, però che un po' stride con questo tono che inizialmente vuole dargli, c'è cioè pure un momento cantato addirittura.
Ah, figo.
Non è male, non è male, in realtà non è brutto secondo me, però a un certo punto è come se sentisse il bisogno di dargli di farsi legittimare da un messaggio, ecco, diventi un po' retorico, cioè secondo me ceda un po' la retorica, appunto vuole imprimere il messaggio di appunto un discorso di rivendicazione femminista comunque.
Certo.
L'altro invece è un film tutto sommato banale, infatti capisco che Marco più non piace, non posso capire. A me, diciamo, ne parlo in maniera un po' di pancia, forse ha preso, siccome parla della fase, diciamo, di transizione del ventenne, trentenne di oggi, cioè dai 29 ai 30, mi ha toccato un po' personalmente,
C'è
ve lo dico
del
chiaramente.
bias autobiografico che
Esatto. siccome, per quanto comunque racconto femminile, tutto fa femminile, però prende due cose che a me piacciono molto. Cioè, il racconto vacanziero, nel senso di una situazione di vacanza, si sospende, diciamo, la gira del costume, cioè costume normale, si indossa appunto un nuovo costume, che poi magari è un costume da mare, però in generale, comunque, appunto, in vacanza tu adotti un nuovo, un tuo modo, una nuova pelle ti metti, no? E rifletti, secondo me, su delle condizioni che invece hai nella vita. C'è una situazione di, è una situazione, una dimensione un po' grigia, quindi mi piace la dimensione vacanziera che qui c'è, e poi mi piace l'argomento, comunque mi colpisce perché chiaramente ci sto dentro, troppo dentro. Infatti mi ha ricordato un po' tipo You Are the Worst Person in the World, of the World,
Ah,
che è
ok.
uscito l'anno scorso, anche lì parlava del 29, 30,
Dio, Achim,
28,
sì.
30 anni, esatto, quello più bello secondo me, però mi ha ricordato un po' quella dimensione lì. Però appunto non è un grande film perché è anche abbastanza sempliciotto, però l'ho trovato comunque molto sincero e efficace quello che voleva dire.
Io invece proprio due paroline due su The End of Wonderland, che ha un grosso difetto. Sembra un documentario stile Cielo, oppure stile la serie After Porn Ends su Netflix, che in realtà è più bella di alcune cose Cielo. E quindi il mio dubbio è perché si fanno documentari del genere su figure così bizzarre come quella di questa
Qui c'è molto
straordinaria.
conformista, forse, in parte capire quello che vuoi
Sì.
dire tu.
Cioè, io ho l'impressione che queste figure sono bizzarre e folli, e quindi ci si basi sul fatto che sono abbastanza
Ah,
bizzarre e
ti
folli,
adagi sul
e quindi
fatto.
non fai un film che, per quanto questo abbia l'elemento interessante, che è intervallato dai momenti del film di fantascienza porno che lei sta girando, che è figo da vedere.
Vai che ti dirò, è la metodologia netta. Cioè,
Esattamente.
Tiger King per dire, Tiger King perché funziona? Perché è un personaggio totalmente assurdo che funziona, ma non perché c'è questo grande lavoro documentaristico. Semplicemente lì c'è Vabbè, poi sì, in qualche modo scegliere un soggetto è già un lavoro documentaristico, è già un lavoro di scegliere un soggetto, diciamo, da inquadrare. Però
No, no,
come dici tu,
certo.
scegliere cose così estreme e poi accomodarti in qualche modo dall'altro lato della cinepresa è facile come approccio.
Infatti è il mio dubbio che in questo caso, in più, l'altra cosa che è tipica di metodo Cielo e barra Netflix, è che c'è sempre questo elemento che, essendo un personaggio transessuale, ci devono essere sempre questi momenti di ripresa nella quotidianità per farla vedere in un contesto normale. E anche con un po' di quella tristezza da provincia americana in
Sì,
cui
ho
lei si
capito.
rifugia per fare i suoi lavori, per fare,
Da
che,
Nomadland, diciamo.
esatto, che è diventato un po' troppo di maniera. E far diventare di maniera un personaggio così folle, perché è coraggioso, perché comunque molto creativo, lei fa delle cose veramente molto interessanti, io non la conoscevo, quindi dal punto di vista informativo, che per me è comunque importante nel mio documentario, cioè io ho acquisito delle
No, ma
conoscenze
certo.
nuove, che non è banale. Però c'è questi elementi. Infatti, l'unica cosa che mi rende bizzarro il film è che mi ha ricordato, come al solito faccio parallelismi assurdi, Le Orme di Luigi Bazzoni, che è un film narrativo, per carità, degli anni 70, dove appunto c'è questo personaggio femminile che poi è Florinda Bolkan, con tutte le sue crisi, i suoi momenti, è intervallato dai suoi sogni, che sono un film di fantascienza virato in blu
Ok,
di serie B con Klaus Kinski dentro. E quindi il film è bizzarro, dove però tu comunque aspetti i momenti in cui lei sogna il film con Klaus Kinski. Quindi diventa un po' un intervallo tra queste cose. E qui lo stesso, c'è questo film che è un po' camp, è un po' Ed Wood, è un po'. E poi ci sono i momenti di vita normale di Tamara Fermo, adesso sbaglierò il nome, ma tanto le ha dette Marco le cose precise e burocratiche. Quindi questo è il dubbio che mi viene sempre in questo genere di operazioni. E che è un po' un peccato.
sì, ho capito il discorso.
E che però è un po' il metodo classico del
Non so se è
documentario,
classico o contemporaneo.
esatto, standard
Esatto,
adesso.
io oggi.
Preferivo sì, fatti
Perché
standard.
effettivamente tipo Netflix e piattaforme hanno reinventato, nel senso hanno riaffermato il documentario.
Sì,
Cioè, il
sì,
documentario
sì,
prima di Netflix non aveva questo. Forse come non mai in questo video il documentario
sì. O comunque
ha
questo
ripreso
genere di
vita.
documentario su soggetti
Sì, ma anche
singoli o
real
su.
time, no? Tutto quello anche a televisione lì. Che è molto di comodo, cioè un modo di fare documentari molto di comodo. È comunque documentaristico, appunto informano, fanno conoscere un personaggio, però è esatto, come dici tu, tendono spesso ad adagiarsi sulla potenzialità del personaggio senza infatti stravolgere, senza senza secondo me creare una dialettica, comunque è un discorso interessante che
ecco,
vada
real
oltre
time.
Il personaggio.
Mi ero scordato, real
penso
time
che nasca lì, cioè, penso che tutto quel questo tipo di nasca
cose.
Lì.
E quel tipo di cose.
Penso che nasca la real time, cioè lo puoi globo.
Esattamente, con in più l'aggravante, a mio parere, di voler continuare ad avere questa idea eccessivamente oggettiva, metto le virgolette, del documentario. Quindi
sì,
l'autore,
sì.
Insomma, il regista non interviene mai nel corso della narrazione.
Esattamente.
E siccome lo sai benissimo che un documentario è manipolato, continuare a fare le cose in questa maniera è un po' una presa per i fondelli dello spettatore. Cioè, fateci vedere il momento in cui il mondo del regista e il mondo del personaggio si vengono a scontrare. Non dico che devi
infatti
fare...
Infatti è il grande problema italiano. Ai tempi, mi esatto. Ricordo che il grande problema di quello era proprio questo, che cercava di fare una ricostruzione oggettiva di tutto il caso, quando in realtà poi la cosa più interessante era quando si concentrava su lui e le sue manie.
Certo.
Quindi di fatto poi...
Ecco, non dico che devono fare tutti Herzog, però una cosa che ci si avvicini, in cui viene esibito il filtro quantomeno soggettivo dell'autore, essendo un documentario quindi qualcosa di reale, boh,
perché secondo me ancora... Come dici, c'è questa idea che il documentario deve raccontare la realtà.
Sì, è un'idea che
c'è ancora
non è
idea, anche tra due interessi in questione, c'è ancora questa idea che il documentario deve essere, diciamo, reale.
Sì.
E quindi in questo caso per questo nascono queste...
Con il paradosso che l'intervento dell'autore fa parte della realtà e lo si vuole spungere come se non influenzasse.
Sì, perché è il contenuto,
ma fa parte
che
della
deve
realtà.
Essere forse più reale.
No, certo.
È come il discorso di Lynch, no? In Mulandà, che dice cosa è reale nel cinema, come diciamo, insieme allo spettatore. Cioè, quello che trova lo spettatore, in qualche modo, e anche lì, cioè, forse è più reale la scelta del regista che è quello che fa il personaggio, diciamo, sotto gli occhi del regista, del
sì.
Documentarista, perché poi sempre, diciamo, sente il peso di uno sguardo, quindi non sarà veramente puro, reale, oggettivo.
Certo. Va bene, e allora niente, chiuderei qui, ce ne sentiamo domani, spero in contemporanea con Marco.